Rossi di sera. In studio Luca Rossi.
Quindi abbiamo capito che nonostante tutto forse era anche abbastanza legittimo.
Assolutamente sì.
Direi che cosa?
Infatti.
Lo schiaffone di Will Smith a Chris Rock.
Beh, dai. Sì, comunque non è
lo
stato
proprio
carino. Lo chiudiamo
oggi, ma non ne parliamo più.
Abbiamo
perché c'è pure rotto
il capito, lo chiudiamo,
però,
capito.
Però
abbiamo...
adesso un po' si sono, poi si è scusato.
Si sono chiariti.
Si sono chiariti.
Forse fanno pace.
No, ti giuro scusa, non volevo.
È troppo facile, baby. Capito, così siamo buoni tutti.
Ma allora, ma anche, allora, qualora fosse... fosse vera che era una montatura, mm-hmm. no? Mettiamola così. Mm-hmm. Ma noi, mm-hmm. ma che
cosa ce ne cala? Noi abbiamo problemi molto più seri a cui pensare.
Noi purtroppo abbiamo visto una scena che sicuramente era deprecabile, che se fosse però capitata, per esempio, oltre in tutta Italia dove ci ascoltano, ringraziando il cielo, da Milano a Palermo, specialmente qui nell'urbe immortale.
Ma figurati.
Ma era una prassi.
Ma assolutamente.
Cioè, sarebbe stato assolutamente
di novità.
Cioè, dov'era? Sarebbe passata praticamente inosservata, però va bene, questa la chiudiamo. Dopodiché oggi è piovuto.
Oggi è piovuto.
Ieri, scaldo,
non avevamo appena fatto in tempo,
signora mia,
a dire
che
quasi
dire?
Primavera, non ci sono più le mezze stagioni, sciancone era meglio quando era giovane.
Hai tirato dentro i panni?
No, ecco che cosa dovevo fare. Dannazione.
Lì ti volevo. Ma chi sono questi sciocchi che parlano al microfono? Uno è Luca Rossi
e l'altra è Maria Romana Barraco.
Ben ritrovati amici ascoltatori, questo è sempre Rossi di sera. In questo momento del palinsesto arriviamo noi più o meno per un'oretta e vi facciamo compagnia. Subito, come al solito, compiti a casa. Allora, l'app gratuita della radio sapete qual è? Poi c'è quella della nostra sorellona, canale 264 del Digitale Terrestre. Trovate Cusano Italia TV, quindi insomma la nostra televisione generalista con tanta informazione, tanto intrattenimento, tanto sport, ci potete trovare lì, anzi fate la sintonizzazione nuova dei canali perché siamo passati anche al digitale, quindi troverete sia il digitale della TV, anche della radio, è DAB Plus,
sì,
dappertutto, quindi insomma ci trovate veramente ovunque, ma soprattutto il nostro quotidiano online che risponde al nome di Tag 24 by Unicusano, quindi il nostro polo informativo vi fa compagnia da quando vi alzate a quando andate a
letto. Esatto, e noi come informazioni di servizio abbiamo fatto il nostro,
ecco,
giusto?
Appunto. Okay. Allora, noi diciamo sempre che siamo un pochettino il baule di Gigi Proietti,
esatto,
negli occhi blesi. Ogni
esatto,
volta
esatto.
Tiriamo fuori una volta uno strumento, una volta inforchiamo gli occhiali e parliamo di libri, una volta direttiamo attori, oggi di nuovo davanti al leggio. E io non nascondo una punta d'emozione,
lo
posso
so,
dire,
lo so, siamo in due.
Con
siamo in
molta,
due.
Molta tranquillità, oggi ho, allora ti dico,
sì.
Luke Perry.
Mamma mia, zitto,
e
aspetta,
va bene.
Aspetta, aspetta, accuccia al mondo.
L'ormone. Poi ti dico Daniel Craig.
Eh già.
Poi ti dico Will di Will e Grace.
Hai capito, sì.
Poi ti dico Grande Bel Budapest, la cosa più recente che
ma
avete sentito al cinema.
La lista è infinita.
La lista è veramente infinita. Hanno tutte un unico comune denominatore, come diceva il maestro di matematica, ovvero Francesco Brando. Ciao Francesco, buonasera.
Ciao a tutti.
Che
benvenuto.
Bello.
È un piacere stare qui con
che
voi.
Bello,
grazie.
Che bello.
Grazie davvero di cuore.
Che bello averci raggiunto, che ci hai raggiunto, ti ringraziamo tanto. Anche perché ti posso dire una cosa, spero che tu non ti offenda. Non ho voluto vedere una foto tua fino a che non ti ho incontrato questa.
Io.
Cioè, ho fatto le cose, sai, all'antica.
Quindi è una delusione, sì. Di quelle
no, delusione assolutamente no. Però sai, dato che comunque almeno per me, ma anche per Maria Romana, sei una voce che ci accompagna da tanto tempo,
certo.
Ho voluto tenere proprio la sorpresa. Questa te la dico così, non so se ti può far piacere questa cosa.
Ma sai, noi siamo notoriamente quelli nell'ombra,
esatto.
No? Quelli sempre al buio, che vivono veramente come i topi di notte.
Oggi la nostra social media manager, che saluto, l'altra si chiama Leslie Fedlon, che ci aiuta, fa tutti i post, tutte le cose, mi ha detto: senti, mi dai, ho detto guarda,
no.
Non lo voglio, fallo te, io non lo voglio sapere. Non voglio sapere che faccia questa. Oggi la facciamo così.
È vero, sì, perché questa è la magia del doppiaggio. Il vostro, Francesco, è un mestiere veramente affascinante e siamo veramente contenti, seriamente contenti, non solo di averti qui, perché poi tu sei veramente un mostro sacro, ma poi proprio perché ci vuoi aiutare a illuminare, a proposito di luce, proprio questo mestiere, che forse non è proprio così conosciuto, vero?
No, diciamo che ultimamente sta interessando sempre più persone.
È diventato un po' più pop.
Sì, un po' più pop. C'è anche una contaminazione, chiamiamola così. Cioè, molti doppiatori sono andati a finire anche sul set.
Okay.
Quindi, improvvisamente abbiamo conosciuto le loro facce, li abbiamo visti.
Sì,
è capitato a tanti di noi. Io ho fatto televisione per tanti anni. facevo una serie vecchissima che si chiamava Incantesimo.
Wow, esatto.
L'ho fatta per 9 anni. Quindi
come no, ce la ricordiamo.
Quindi insomma siamo usciti un po' alla luce del sole. Però il buio dà sempre un'idea di mistero, quindi la curiosità viene sempre scatenata, viene sempre stimolata. Certo,
è
ovviamente.
Vero.
Beh, hai fatto tante televisioni, però comunque anche sì, partecipato sì, a un sì, sacco sì. di. Ti posso chiedere una cosa? Sembra una domanda banale, ma a me vorrei proprio capirla. La recitazione, quando si accompagna anche alla gestualità, quindi davanti a una macchina da presa, si sente la differenza? Cioè, nel senso, voi avete un modo diverso di portare la battuta? Domando, forse magari una domanda sciocca.
È sicuramente diverso. La base però deve essere quella, insomma. Ovviamente devi essere un attore.
Okay.
Una volta che stai davanti al leggio ti esprimi solo ed esclusivamente con la voce. Invece se ti capitasse di entrare in una sala e vedere gente che doppia, magari vedresti una gestualità che ha poco a che fare pure con quello che sta dicendo.
Okay.
Perché ci sono degli strani meccanismi, no? Che si innescano.
Okay.
E quindi, mentre invece quando stai sul set ovviamente tutto deve combaciare.
Beh, certo.
Tutto
certo.
Deve andare a braccetto.
Certo.
Il set che c'ha di più, a parte ovviamente tutta la gestualità del corpo che è alla luce del sole, quindi devi controllare tutto quanto.
Certo.
Ma non è solamente quello. Tu devi pensare pure tutte alle macchine, a come ti devi muovere, a dove devi andare,
posizioni,
alle croci,
no?
Lo spazio intorno a te.
Quindi anche a livello certo. proprio tecnico
certo.
è un impegno in più, è un'attenzione in più che tu devi mettere.
Certo, certo.
Quindi diciamo
certo.
che è un po' più complicato. Però che ti devo dire, io
il mestiere dell'attore è il mestiere dell'attore.
Sì, sì, sì.
Tu quando hai cominciato?
Ma io ho cominciato presto e tardi, adesso ti spiego perché.
Sì.
Presto perché vengo da una famiglia di tutti
sì.
attori.
Come no, tuo papà, io ho scoperto questa cosa meravigliosa, tra l'altro ha recitato con
Nino
Manfredi.
Manfredi. Sì.
Una cosa meravigliosa, con Vedo Nudo, giusto, il
sì,
film.
Esatto.
Insomma,
e poi soprattutto
l'arte...
a livello di doppiaggio, perché lui sì. ha cominciato proprio col doppiaggio. È partito da un filmetto, insomma, che nessuno conosce, che si chiama I soliti ignoti.
Ecco.
Ah, mi sembra di averlo sentito
sì.
così, per caso.
Quindi,
sì.
insomma, diciamo che è partito da là, poi la sua carriera è continuata, poi è diventato più un direttore di doppiaggio che non un attore, quindi
beh,
si è
Marcello
dedicato
Brando
più.
Appare in tantissimi
sì.
film meravigliosi.
Sì.
Lui
ha avuto una grandissima fortuna, quella di poter lavorare con i più grandi registi dell'epoca. Lui lavorava con Steno, lui lavorava con Pasolini,
ecco.
Cioè, stiamo parlando veramente del goda del cinema mondiale, neanche più italiano.
Metti pausa al secondo, perché tu mi hai raccontato una cosa, amico, a microfoni spenti. Anche tu ti è successa una cosa meravigliosa di avere un direttore di doppiaggio estremamente famoso e importante una volta.
Diciamo,
raccontiamola.
In quel caso,
sì,
direttore di doppiaggio,
in quel caso,
insomma,
direttore
stavamo
di doppiaggio.
Parlando di ben altro.
Ecco,
io ho avuto la possibilità di doppiare l'ultimo film di Michelangelo Antonioni.
Cioè, ti rendi
e
conto,
quindi
no,
ho
guarda,
avuto la possibilità di essere diretto da lui. Lui aveva già avuto qualche problema, quindi
qualche
aveva una persona che diciamo che lo aiutava e che faceva un po' da tramite.
Okay.
Però è stata, io mi ricordo veramente le gambe che tremavano perché quando ci hanno presentato, quando lo... Cioè, senti proprio quest'aura di mito,
si sente,
no?
Sì,
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 sì. Si sente e t'ammazza, cioè. Devi essere molto, molto forte. Insomma,
molto concentrato.
Molto concentrato,
veramente...
ti devi un po' astrarre, perché se pensi a chi c'hai dietro,
certo.
insomma,
la
voce trema e non deve tremare.
Però è anche quello un po' il fascino, estremizzando,
sì,
nel senso,
sì.
assolutamente, oltre all'importanza di saperlo alle tue spalle, però magari, non so, magari hai una piccola marcia in più, sai anche un pochettino dove devi andare a parare, comunque sei più concentrato, non lo so, vado io per tentativi.
Sì, forse sì, diciamo che la sua presenza sola basta a darti una
certo.
spinta tale che è difficile che tu non trovi la concentrazione, però è un'arma a doppio taglio, cioè è un'arma che comunque devi saper sfruttare, perché
certo,
ti
certo.
può pure tagliare le gambe
certo.
che non regge.
Mamma mia, ragazzi, veramente pazzesco. Quindi comunque, ecco, tu figlio d'arte, tra l'altro
sì.
una famiglia dove il doppiaggio, l'arte, il cinema è sempre stato, insomma, veramente di casa, anche per tua mamma, no?
Sì,
giusto,
mia mamma,
esatto.
mia zia,
Luciana
mia nonna,
Durante.
Cioè proprio veramente tutta
tutti.
La famiglia.
E quindi tu hai cominciato per la prima volta con il doppiaggio, ti ricordi esattamente?
Io ho cominciato la prima volta con il doppiaggio vero e proprio intorno ai 17-18
okay.
anni, non prima. perché a casa mia non mi hanno mai spinto, anzi probabilmente hanno anche cercato di tenermi un po' lontano da questo ambiente di perdizione e di difficoltà sicure nella vita
di questa casta, come viene chiamata, la casta del doppiaggio.
Io facevo tutt'altro, io suonavo,
fantastico,
quindi era quello che volevo fare.
Come suonavo io?
Sì, io ho sempre suonato.
Ma dai.
Ho cominciato a suonare a 13 anni. E poi ho fatto St. Louis. Ho studiato St. Louis.
Suonai?
Batteria.
Ma dai.
Cosa che mi sono sempre portato appresso e che faccio tuttora.
Ma ragazzi,
che è una cosa irrinunciabile.
Solo i più grandi fanno i batteristi. Solo i più grandi, veramente. No, più che altro ero curioso di sapere se la prima volta davanti a un leggio corrisponde a una cosa che a me ha fatto tanto ridere, perdonami, a quando ha doppiato un episodio della Signora in Giallo.
No. Pensa a quanti anni sono passati.
Non era quella volta. Però
è meglio che non lo vediamo. Chissà che ci arriva con sta pelle.
La signora in giallo è tipo Don Matteo. È qualcosa di meraviglioso.
No, è ancora peggio, perché io diciamo che la prima vera cosa che ho fatto, la prima vera serie che ho fatto, è una serie che si chiamava, era un cartone animato, l'università tra virgolette del doppiaggio.
Ok, poi dopo parliamo anche di questo perché è veramente molto interessante.
E si chiamava Don Chuck il Castoro.
Ma
Don
stai
Chuck
scherzando? Castoro. Ma stai spazzando?
Cioè, ma cioè, noi siamo parlando, cresciuti con Don Chuck.
Stiamo parlando veramente di 40 anni fa.
Eh sì, guarda, io ne ho 36, quindi insomma.
Io ne ho 33, quindi siamo là.
No, siete troppo giovani, non è possibile.
Ma no,
guarda, Don Chuck il Castoro, non scherziamo.
Don Chuck il Castoro uscivano anche le videocassette della De Agostini.
Sì, io mi sa che ce l'ho ancora, VHS.
Senti, però, se Mary anche è d'accordo, facciamo un piccolo salto in avanti, perché devo risvegliare, caro Francesco, se tu sei d'accordo con me, qualche ormone in giro per l'Italia. Consentimi questa cosa.
Mi sa che.
No. Dobbiamo dirti un'altra cosa. Non voglio sentirlo, ho ascoltato abbastanza.
Dovrai farlo invece, Brenda, perché nessuno dei due vuole mentirti ancora.
Quest'estate, mentre eri a Parigi,
ti ho detto che sono stato con una ragazza. Quella ragazza era Kelly.
La scena più brutta di Bellizzo.
Che caldo, ragazzi.
Dylan e Kelly.
Aspetta, mi devo un attimo riprendere. Scusa.
Che confessano a Brenda il loro amore clandestino.
Tragedia. Questa tragedia.
Ecco. Che vocetta giovane.
A parte che vocetta giovane, però ti chiedo una cosa: quando si entra dentro in questi fenomeni di culto, si ha la fortuna di partecipare e di renderli unici, perché di fatto la tua voce per noi è la voce.
È stata
di
forse una delle primissime serie che ha avuto una risonanza. Okay.
Ma si sente questo peso anche a lavorarci?
Ma inizialmente no, perché noi non ce ne rendevamo conto, ovviamente. Okay. Soprattutto all'inizio, quando cominci, fai una serie, sì, magari ti rendi conto che è qualcosa di diverso, che è qualcosa di nuovo, che potrebbe magari piacere in maniera particolare.
Okay,
però inizialmente no. Poi quando ti capita che improvvisamente ti chiamano per fare un servizio su TV Sorrisi e Canzoni, 12 pagine su TV Sorrisi e Canzoni, ognuno di noi dei protagonisti di Beverly Hills ha avuto una pagina sua, ci hanno preparato i cartonati, ci hanno fatto le foto a tutta pagina,
e tu
mandato
dici,
questo
forse,
servizio
forse.
Ho detto boh, chissà, magari qualche cosa succede. Dal giorno dopo, per 10 giorni o 2 settimane, adesso non mi ricordo, la media sulla segreteria telefonica dei messaggi che le ragazze a noi ragazzi lasciavano e i ragazzi lasciavano le ragazze, quindi era assolutamente reciproca la cosa. Boh, 600-700 messaggi al giorno.
E questa non c'erano ancora.
Non era
i
possibile
social.
Telefonare a casa. Non era possibile telefonare a casa. Ma la cosa pazzesca era quello che dicevano.
A me mi è partito un po' il verdone a me a un certo punto.
Sì, esatto.
Mentre
no, che poi ecco, e non c'erano ancora i social.
Esatto.
Pensa
a
questo fenomeno con gli strumenti anche di oggi.
Mamma
cioè
mia.
Sarebbe veramente pazzesco. Sì. Mamma mia, ragazzi.
Però forse è stata proprio quella la magia, sai, nel senso che comunque, come hai detto bene, giustamente tu, essendo voci nell'ombra, a un certo punto siete diventati di dominio pubblico, quindi è stato veramente anche una scoperta. Che ricordi hai di quel doppiaggio lì? Insomma, prima ne abbiamo parlato anche un pochettino a microfoni spenti, è cambiato anche tecnicamente, sono cambiato anche...
È cambiato tutto, noi eravamo abituati al leggio a lavorare insieme, quando c'erano le scene a due, a tre, si lavorava in due, in tre, si lavorava insieme.
Certo.
Oggi come oggi non è più così, perché si è cominciato piano piano... Anche e soprattutto, sia per un fatto di risparmio, di ottimizzazione dei tempi, sia per un fatto proprio di tecnologico per aiutare la tecnologia in tutta la post-produzione, dopo che poteva essere il missaggio, che poteva essere le sincronizzazioni e tutto quanto. Abbiamo cominciato a lavorare ognuno per conto suo, cioè ognuno aveva una pista e questa abitudine piano piano si è allargata sempre di più. Col Covid è ormai impossibile lavorare in un'altra maniera. Noi lavoriamo solo ed esclusivamente singolarmente.
Certo.
Ha perso un po' di fascino.
Ha perso un po' di fascino, però di fatto, come ci ha raccontato Angelo Maggi, che è venuto qualche tempo fa, un amico comune nostro, anzi ancora mando un abbraccione grande a lui e alla piccola Gabriele Lopez, e soprattutto un bacio grande anche lassù, non c'è più quell'amalgama, non c'è più quella complicità che si sentiva nei doppiaggi di prima rispetto adesso. Tu insomma mai anche spiegato un pochettino che si rende la vita anche un po' più facile ai tecnici.
Sì,
lavorando in colonne separate, si dice giusto, in gergo tecnico, mi ricordo bene. Quindi è cambiato tanto. Tu però non hai lasciato le serie TV, perché qualche anno dopo ne è arrivata un'altra che è diventata un altro fenomeno di culto, quando anche noi siamo cresciuti, siamo diventati giovani adulti. Sto parlando di Will e Grace.
Pensavo a quello che hai detto l'altro giorno, che Grace e io eravamo destinati a incontrarci. È strano, c'è sempre stato qualcosa di grande tra di noi. Il destino ci ha fatti incontrare e ci ha tenuti insieme.
Ricordo che ai tempi del college Will diceva "è il destino". E io ero totalmente d'accordo. È che noi, insomma, noi ci incastravamo.
Lo capimmo appena ci incontrammo il primo giorno all'orientamento.
Le nostre stanze erano una di fronte all'altra e poi non ci siamo più separati.
Ma ora credo che sia finita.
Sento di aver chiuso un capitolo.
È strano che adesso io la pensi così. Capisci? Il destino, non c'è destino. La gente entra nella tua vita per puro caso e ne esce per puro caso. Non puoi farci niente, succede e basta.
Il destino è solo qualcosa in cui possono credere i giovani.
Wow,
questo è l'atto finale, l'ultima frase della serie Will e Grace. Rimangono addosso le storie dei personaggi che doppi? Perché secondo me quando si presta la voce a un attore è forse quasi più forte di recitarlo.
Sai, lì qui siamo proprio nella commedia più spinta, con dei caratteri e con dei personaggi, non dico sopra le righe, ma poco ci manca, insomma, soprattutto Jack e Karen erano due personaggi fantastici. Guarda, noi ci siamo divertiti come pazzi.
Immagino.
Perché ancora all'inizio lavoravamo insieme lì.
Quindi c'eri tu, Nanni.
C'eravamo io, Nanni, c'era Laura che ricordiamo con grande nostalgia. E Francesca.
Francesca,
che è forse la mia più cara amica poi a livello del doppiaggio e anche fuori dal doppiaggio. Abbiamo fatto una marea di cose insieme e lì scattano un sacco di cose, a parte che certi momenti non vai avanti, cioè perché cominci a ridere, non ce la fai, ti fermi sempre nello stesso punto e ridi, ti fai gli scherzi allegio, ti abbassi la cuffia, ti stacchi la cuffia, cioè noi ce ne facevamo veramente di tutti i colori. Si crea oltretutto una situazione perfetta per la commedia, del siamo in fascia protetta,
vai.
Cazzeggio,
certo.
Quella è una situazione fantastica in cui comunque tutto questo ti aiuta facilita il tuo tipo di recitazione poi, no? Will & Grace è stata forse la cosa più divertente che ho fatto, ma perché è stata lunghissima.
Sì, è stata lunghissima. Poi hanno fatto poi l'ultima proprio serie.
Due serie,
la reunion.
Sì.
Senti, fa effetto rivedere gli attori dopo? Nel senso, voi comunque avete chiuso un
ciclo. Capita spesso di fare delle serie che ricominciano dopo 10 anni, 15 anni. E vedi a volte degli spettacoli, insomma, dici, ma chi ha fatto qua? Esatto. Forse era meglio evitare.
Quindi è emozionante anche per voi.
Loro tutti bene,
benissimo. Forse lei leggermente
Debra Messing un po'
più.
Però
avevano mantenuto la stessa identica energia. Io mi ricordo, quelle sono serie particolarmente difficili. Perché, cioè, a parte c'hanno una velocità di dizione.
C'è un bel ritmo, vero?
C'è un ritmo pazzesco di incastri. Ecco, lì invece proprio il fatto di lavorare su colonne separate sicuramente ti condiziona e non ti aiuta a livello di recitazione, ma dietro in post-produzione
hanno respirato un po'.
Hanno respirato, sennò veramente era impossibile. Certo. Erano tutti accavallati, certo. Parlavano tutti addosso, lì quindi diventa complicato. E loro erano pazzeschi, perché è difficilissimo stargli dietro. La nostra è una lingua particolarmente complicata e dura, con degli incastri difficili. L'inglese è molto più sciolto, molto, certo, più morbido, certo. Quindi la velocità si raggiunge anche con più facilità, certo. Quindi era difficile. Io mi ricordo Nanni, c'era Jack che aveva un'abilità pazzesca e aveva la capacità di renderlo a una velocità, con una pulizia di dizione, wow. Ecco, lì proprio siamo nel top.
Grandissima tecnica e anche una grandissima bravura. Permettimi intanto, Francesco, si vede che c'è veramente tanta nostalgia per appunto un'epoca in cui si lavorava anche in modo diverso, forse con meno perfezioni a livello di strumenti, però c'era proprio quella caratteristica umana, no?
Certo,
che era proprio, faceva una grande differenza.
Sai, parliamo di un mestiere in cui molta gente pensa che noi stiamo là, dice che c'ho tanto, devi stare là, parli.
All'ero, no, diciamo qua a Roma, scusate. Esatto.
No, non è proprio così, non anche perché così. A me capita di parlare con ragazzi giovani, scambiare idee, dare consigli e tutto quanto. Noi non dobbiamo fare la traduzione di quello che vediamo.
Okay.
Noi siamo tramiti di emozioni, certo. Stati d'animo, di emozioni, quindi dobbiamo, oltretutto, dobbiamo provarle
noi,
prima noi,
certo.
Perché se vuoi che arrivino,
certo.
Vere,
certo, certo,
in qualche
certo.
modo le devi provare, non deve essere solo un fatto di te.
Porca miseria, che importanza, però.
Questa è una cosa, certo.
È una cosa molto, molto importante.
Esattamente, appunto, come un attore deve comunque vivere e sentire quella emozione per poi trasmetterla.
Sì.
Senti, Francesco, un'altra cosa che io trovo veramente affascinante del vostro mestiere è che voi non è che date semplicemente la voce, no? Però, ecco, fate calare quel personaggio in una cultura completamente nuova e completamente diversa, in una lingua completamente nuova
vero.
E completamente diversa.
Certo.
E questo fa anche in modo che, appunto, noi, pubblico italiano, associa, ma non è soltanto un gioco di associazione volto-voce, ma è proprio, ecco, quel mood, quell'atmosfera, quel tono, è veramente un mondo magico. Quanta preparazione, quanto studio, se c'è, a livello proprio di ecco, di calore, ora scusami se uso dei termini impropri, o di colore anche.
Certo, assolutamente. È un mestiere particolarmente, è un mestiere difficilissimo.
Certo.
Okay.
Perché noi non studiamo prima. Noi arriviamo lì e non sappiamo mai quello che dobbiamo fare.
Certo.
A meno che non stai facendo un film, allora magari a metà film hai già capito quello che devi fare. Ma all'inizio c'è un direttore dietro di te che ha visto il film, che ha parlato col responsabile dell'edizione, tutto quanto, si sono messi d'accordo, hanno fatto la distribuzione voce, tutto quanto. Arriva, ti spiega il film, ti dice quello che succede, ti dice come lo vede lui, tu poi ci puoi mettere del tuo, puoi proporre, di solito si cerca sempre di creare anche una collaborazione, no?
Certo.
Soprattutto se c'è la stima reciproca fra... succede quasi sempre, ovviamente, fra il direttore e l'attore. Quindi è una collaborazione, è un creare insieme tutto quanto, quello che poi esce fuori dopo. Però è lì.
Certo.
Cioè, io arrivo, tu mi dici quello che devo fare e io te lo faccio.
Certo.
Non c'è una preparazione alle spalle di 2 mesi, 3 mesi.
Porca miseria.
Non ci sono le prove, non c'è niente.
Assolutamente.
Giusto, è vero, niente prove. Sembra banale.
Esagerata.
Ma assolutamente.
È una difficoltà esagerata. Rimaniamo e chiuderemo questa fetta della tua carriera, caro Francesco. Poi andremo anche a parlare di cinema. Toccheremo. Rimaniamo nella serie sitcom. Secondo me, qui tocchiamo le corde dell'anima veramente
di tutti.
Ascoltate.
Inizia la guarigione.
Homer, io capisco che ti sei scomodato parecchio, ma corteggiare mi sembra un po' troppo presto.
Io? È magnifico! Le pupe vanno pazze per la sensibilità.
Beh, col massimo punteggio sono a 90. La mia fortuna sta cominciando ad equilibrarsi.
Mandiamo un bacione enorme comunque sì, a Tonino, a Colla, sì. So che tu, con il quale hai condiviso il leggio dalla quarta stagione, sei subentrato in sostituzione di Pino Insegno e fai parte del magnifico cast di voci di quello che è un fenomeno di culto che sono i Simpson.
L'ultimo turno di oggi l'ho fatto lì.
Ecco, dai, spettacolo.
L'hai fatto perché con un nostro collega, perché credo c'era anche lui, Fabio Camilla, ci è diventato la voce di Hank Brockman, l'ultimo tema, quindi insomma è il nostro collega Fabio. Questo innanzitutto è affascinante ascoltarlo dopo Dylan e dopo Will, perché il registro che usate è sempre diverso ed è un'abilità che io ancora non mi spiego, un superpotere che avete voi doppiatori che io non riesco a capire. Soprattutto si entra nell'infanzia un pochettino anche dei ragazzi, no? Perché io guardo i Simpson quando ho credo 14 anni, c'erano 36 e sono 30, quanti sono? 20 e spicci anni,
assai,
che ho la tua voce nelle orecchie. Quindi diciamo si sente questa cosa, questa responsabilità.
Diciamo che i Simpson non sono proprio un cartone proprio da bambini.
No, insomma, però noi
affrontano sempre temi sociali, diventa veramente un cartone per adulti. Sì, è ovvio, è un cartone diverso dal solito. Ecco, lì per esempio con Tonino c'è stata una grandissima collaborazione proprio per studiare che tipo di voce dare al personaggio, perché te lo dico molto sinceramente, in originale è abbastanza diverso,
okay,
anche perché è molto più gutturale, sì, come voce. Noi abbiamo cercato di, diciamo, di esasperarlo un pochettino e di dargli queste caratteristiche, salve Salvino, cioè tutte queste voci un po' così, quelle,
i giochi di parole, parlare, per esempio, chi li ha tradotti?
Sì.
Perché
lì c'era la mano di Tonino,
okay,
che lavorava a casa, ma lavoravamo soprattutto tantissimo in sala. Lui era geniale da questo punto di vista.
Sì, me l'hanno raccontato in parecchi. Lui inventava battute al momento, sì. Aggiungeva, toglieva, insomma, era la forza di.
Diciamo che la forza dei Simpson qui in Italia è stata creata molto da lui.
Da lui.
Ecco, appunto, vedi, quindi una grande direzione di doppiaggio poi crea il mito del.
Assolutamente, fondamentale.
Bene, questa che ci ascoltiamo si riuniamo un po' fiato. La scelta, Francesco Prando sta per arrivare a testa in giù di Pino Daniele. C'è un ricordo particolare semplicemente perché ti piace? C'è una bella linea di batteria qua.
Sì, assolutamente, qua questo è Agostino Marangolo.
Esattamente. Poi c'era James Senese, insomma, c'erano tanti,
sì,
qua.
Ernesto Vitolo, c'era un po' il goda di quella musica napoletana che poi ha fatto scuola veramente quasi nel mondo.
Sì, questo era
Il piccolo ricordo è che col mio gruppo di allora, noi eravamo piccoli, avevamo 15 anni, 16 anni adesso, andammo a registrare in questo studio e abbiamo saputo che nello stesso studio stava registrando Pino Daniele con tutto. Manna. E stava registrando proprio il disco che si chiamava Pino Daniele.
Wow.
E quindi abbiamo suonato sugli stessi strumenti, il tastierista sullo stesso piano Rhodes che stava suonando Vitolo, io sulla batteria di Marangolo, già settata, già. Quindi per noi è stata proprio, ci siamo seduti sugli strumenti
e vi siete tutti lavati le mani dopo, pazzi!
E quindi diciamo lì c'è entrato proprio Pino Daniele nel cuore, poi per altri motivi, 5.000 motivi.
Per altri 5.000 motivi, diciamo che eravate un po' in Napoli centrale, trapiantati qui a Roma.
Non scomodiamo paragoni impossibili.
A testa in giù Pino Daniele. Quanto ci manca Pino Daniele, mamma mia quanto ci manca. Questa era A testa in giù, l'album era Nero a metà, 1980 era.
Bellissimo.
Questo, in pieno idillio tra Pino Daniele e Corrado Rustici, insomma tutta quella gente lì, mettiamola così, quella cosa meravigliosa.
Altro fenomeno.
Siete ancora ben sintonizzati a Rossi di Sera, in studio con noi ci sta facendo questo enorme regalo Francesco Prando a farci compagnia, stiamo facendo un pochettino un excursus di tutto quello che è stata la sua storia, cominciata come ci raccontavi tu, insomma, da piccolissimo, quindi vieni da questa famiglia d'attori,
sì.
Certo, comunque ci hai avuto anche un po' il terreno preparato è una cosa orribile, però comunque
la
predisposizione.
La predisposizione, diciamo che inizialmente è anche un grosso vantaggio da un certo punto di vista. Perché
ma tu li vedevi provare proprio i tuoi parenti?
Io e mia noi stavamo parlando prima nel fuori onda.
Esatto.
Che io a 10 anni, siccome i miei nonni vivevano con me,
okay,
io a 10 anni loro si mettevano in salone sulle loro poltrone, io in mezzo con la seggiolina, loro provavano e io gli facevo da suggeritore. Quindi questa musicalità, no, nelle orecchie che ti entra,
certo,
che, e che da qualche parte va a finire.
Soprattutto poi,
pensa che bello.
Quando poi si è bambini, no, che si assorbe proprio, è una cosa secondo me stupenda. Quindi se già magari tu hai una attitudine è veramente la occasione perfetta
invece
per
guardare la televisione facendo le prove di gamma.
Ti rendi conto? Ecco, ti rendi conto? Che fortuna.
Parto dalla cosa più recente che ti ha visto protagonista, che è una favola straordinaria, perché io la chiamo favola, è un film meraviglioso che ti è valso anche un premio. Parliamo di Grand Hotel Budapest, te la faccio ascoltare un pezzetto.
Tu chi sei?
Sono Zero, signore, il nuovo lobby boy.
Zero, hai detto?
Sì, signore.
Non ti ho mai visto né sentito parlare di te. Chi ti ha assunto?
Il signor Mosher, signore.
Signor Mosher!
Sì, Messie Gustave.
Devo intendere che lei ha surrettiziamente assunto questo giovanotto con l'incarico di lobby boy?
È stato ingaggiato per un periodo di prova in attesa di una sua approvazione.
Forse, sì. Grazie, signor Mosher.
Non c'è di che, Messie Gustave.
Parlavamo di registro, parlavamo di anche adattamento al dialogo, no? Questa è, a parte che è un'opera meravigliosa, andatela a recuperare, è un film fantastico.
Wes Anderson.
Wes Anderson, veramente meraviglioso. Fantastico. E tu gli hai dato questo colore meraviglioso. Poi c'è una battuta che non sono riuscito a recuperare all'interno del film, dove il personaggio del, insomma, il protagonista, mentre parla con il lobby boy dentro al treno, comincia a fare tutta un'elucubrazione e poi finisce: ma vaffanculo. C'è un'esortazione, cioè, è pazzesco,
è bellissimo.
Anche a livello di doppiaggio è stato forte, secondo me,
molto difficile tecnicamente, perché ecco, lui tecnicamente è un mostro,
ecco,
è un mostro, va a 200 all'ora,
esatto,
fa dei cambiamenti velocissimi di intonazione, di espressione, quindi è, stargli dietro è complicato. Poi il discorso di prima, cioè tu sì, non devi fare un esercizio tecnico,
certo,
devi dare qualche cosa, no? Devi trasmettere, quindi dovendo trasmettere quello più l'esercizio, certo, tecnico, insomma, è stato
molto
complicato, ma lui è un attore fantastico.
Stiamo parlando di Ralph Fiennes, non è la prima volta che tu ci hai fatto
i conti.
No, anche come superiore l'hai avuto nella saga di, nella seconda parte della saga di 007, che doppia da te con Daniel Craig, ma quello me la tengo per la fine, perché dopo lì parliamo io e te un secondo.
La
chicca finale. Ti voglio fare questa domanda sperando di non essere troppo banale: la differenza tra un doppiaggio per una serie TV ed un doppiaggio per il cinema?
Sì.
Io immagino, essendo totalmente, insomma, scevro da qualsiasi nozione, che il doppiaggio per la serie TV mi sa un po' più di, passami il termine, tra virgolette grandi così, un po' più industriale, comunque insomma un po' più di lavoro prestabilito, nel senso con tempi giusti, mentre il cinema forse c'è un po' più di tempo dilatato, dove magari dare anche un pochettino più il tuo contributo anche da parte del direttore del doppiaggio, non lo so.
Guarda,
immagino.
Non è un ragionamento sbagliato assolutamente, c'è molto di vero in quello che dici.
Ok.
La serie TV ha anche altri tempi.
Ok.
Cioè, purtroppo nel doppiaggio il vero problema ormai è l'ottimizzazione.
Ok.
E l'ottimizzazione vuol dire che tu nelle tre ore della durata del turno devi produrre tot.
Okay.
Ok. Ok.
E quel tot piano piano negli anni è sempre più aumentato.
Ok.
Quindi questo ha fatto sì che, oltre ad essere dei bravi doppiatori a livello proprio attoriale, dobbiamo essere dei bravissimi doppiatori a livello tecnico.
Certo.
Quindi a livello tecnico vuol dire andare subito a sync, prendere subito i movimenti labiali, essere bravi proprio tecnicamente, perché non c'è tanto tempo da perdere.
Ok, certo.
E invece nel film, soprattutto quando stiamo parlando, ecco, 007, film importanti, Gran Budapest, cioè sono tutti film dove ti lasciano la possibilità di lavorare un po' di più, anche perché alle spalle di un direttore quasi sempre, diciamo nella maggior parte dei casi, c'è un responsabile delle edizioni che sta lì e diciamo che insieme al direttore creano quello che poi sarà il risultato finale.
Okay.
Quindi c'è più dialogo, c'è più prova, c'è più anche un minimo più di sperimentazione se c'è qualche cosa di particolare da trovare.
Proprio perché c'è anche più tempo, c'è un po' più di tempo.
E ovviamente per noi è più divertente.
Beh, certo, immagino. Mary.
Inevitabile.
Caspita, mamma mia, io starei qui ad ascoltarti per ore. Senti, ci sono mille spunti, vado proprio così. Mi colpiva molto, appunto, tu prima hai detto questo mestiere io in realtà non l'ho studiato, l'ho imparato, no? Ecco, allora, oggi ci sono delle scuole,
sì,
giusto? Quindi oggi i giovani che si vogliono avvicinare a questo mondo possono farlo. Un tempo non era così, quindi che cosa succedeva? Ti catapultavano direttamente.
Prima di tutto, ovviamente il cambio dei tempi si vede anche e soprattutto in questo.
Ok.
Cioè, una volta quanti erano i doppiatori?
Certo.
Negli anni 60, 70?
Non
200, sì. 300. Adesso 3.000.
Ok.
Sicuramente c'è un cambio di necessità, certo, proprio, certo, quantitativa del doppiatore, perché adesso con tutte le piattaforme che
vengono,
ci abbiamo,
prodotte molte più,
cioè,
cose.
C'è una produzione, certo, continua, certo, di tanta, certo, roba, di tutti, certo, i generi. Certo. Ormai c'è poi il nostro mestiere non è solamente poi la serie, mm-hmm, o il film. Ci sono i documentari, soprattutto, che prendono una gran parte. Ci sono i reality, cioè c'è tanta roba
tu
in più.
Tu sei diventato,
no,
la voce della storia Siamo Noi, e insomma, sì, lì anche, secondo me, un lavoro anche quello molto importante.
Molto,
quando
molto
diventa anche diventa anche, quando la voce del doppiatore diventa divulgativa, secondo me, è anche quella molto, fa molto la vostra, perdona, mia fama, però, perché comunque io ti ho riconosciuto anche durante i documentari che ho visto.
Sì,
insomma,
sì, 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 no, quello,
cioè, ma quello sulla Moby Prince, che secondo me è uno dei più belli che hai fatto, e rimane il tuo tono, perché cito questo perché lì ci sono poi le carte del processo che non fanno molto scopa con la realtà, e tu mentre le leggevi però non nascondivi questa cosa. A me mi ha colpito molto, nel senso che era abbastanza incredibile. Poi non so se era
dell'età di tua, una propria impronta al tipo di documentario che fai, cioè,
okay,
c'è qualcuno che è un pochino più distaccato, c'è qualcuno che è un pochino più empatico, e anche dipende anche da quello che ti chiedono.
Certo.
Io ultimamente, per esempio, parlando di documentari, sto facendo Sapiens.
Ok.
Tutte le puntate di Sapiens con Mario Tozzi, che è interessantissimo sul clima, sul cambiamento climatico, cioè è veramente bello. Quindi ti dà anche la voglia di interpretarlo, perché lì c'è una denuncia alle spalle.
Certo.
È il documentario, non il documentario classico che è nel 1987, certo, che tu racconti. Allora diventa quasi inevitabilmente un pochino più piatto. Lì c'è la possibilità anche di metterci del tuo,
certo,
quella è una cosa,
certo,
interessante, insomma.
Ti senti anche un po', come dire, divulgatore tu stesso,
certo,
no?
Certo.
E anche proprio
cioè hai la voglia di far arrivare
stai...
quello che,
esatto,
c'è scritto,
esatto,
è sempre il solito discorso, cioè col cuore, non con una sequela di parole una appressa all'altra, capito?
Certo,
il
no,
cuore, il coinvolgere le persone, portarle al tuo discorso, anche quello è importante, insomma.
La cosa che mi colpisce poi, da quando insomma poi è capitato a me, ma è capitato anche a tanti altri miei colleghi, da quando faccio questo mestiere, poi ci si appassiona proprio ai tipi di voce, no? Insomma, ci si segue, si vede, si riconoscono i lavori, riconoscendo l'abilità del doppiatore e dell'attore, e soprattutto, come ho sempre detto, a me colpisce il tuo registro, che può cambiare da un momento all'altro. Ti faccio ascoltare un'altra cosa.
Aspetti un momento, mi vuol dire che la mia palestra è in difetto?
No, sta per fallire. Lei era in difetto nei 6 mesi in cui l'abbiamo mandato gli avvisi di insolvenza.
Credevo fossero solo degli avvisi.
Erano degli avvisi.
Beh, a me non mi ha avvisato nessuno. Allora, che succede adesso? Vuol dire che devo fare i pagamenti a qualcun altro?
Vuol dire che ha 30 giorni per pagare il debito del suo mutuo o perde tutto.
Perfetto. Quanto è il danno? Quanto vi devo?
$50,000.
Qua Vince Dodgeball a me è quello l'essere, capito, strafottente,
anche questo con Tonino,
è vero, perché lui fa la voce di Ben Stiller,
sì,
questo saltare da un ruolo all'altro,
ma è
comunque
quello il bello di questo lavoro, cioè, vedi, la mattina arrivi e fai Flanders, il pomeriggio fai un serial killer,
esatto,
e alle 4:30 fai il papa, capito?
Cioè, ecco, quale altro lavoro
ma
ti
nessuno
può permettere questa cosa, ragazzi?
Cioè, è proprio questo il bello, la varietà, il cambiare sempre, non c'è mai una cosa uguale all'altra. Sì, fai le serie, magari sono ripetitive perché il personaggio è,
certo,
sempre quello, ma c'è sempre qualcosa di diverso.
Beh, fai tante anche altre cose che però secondo me un pochettino ti lasciano. Per esempio mi viene in mente Bastardi senza gloria,
sì,
Dallas Buyers Club, insomma, questi film che, come hai detto, Dell'Incolloia ci metto anche, perché comunque anche quello,
certo,
ha un suo sotto.
Però stiamo parlando di attori di serie A, di serie infinita.
No, parlo proprio anche di testo da interpretare.
Sì,
ti
sì,
rimane
sì,
un
sì,
po' di, insomma,
sì,
di
certo,
chiamiamola,
certo,
scoria, anche se non è giusto, però insomma di traccia che poi magari,
sì,
ti arricchisce quando
assolutamente
affronti.
Sì.
Per esempio, dalla Spice Club è qualcosa da ghiacciante.
Terribile.
Come hai fatto? Ecco, scusa la domanda così diretta.
Come ho fatto? Ho cercato di fare una voce magra. No,
certo,
a parte gli scherzi,
no,
insomma,
certo.
Come hai fatto?
Ti devi calare proprio in un...
Ti devi calare, non puoi fare solo il doppiatore lì e essere bravo col sync. Lì devi andare anche a scardinare qualche cosa dentro di te a livello proprio di emozioni tue, di passato,
certo,
tuo, di vissuto tuo, Perché se no certe cose non arrivano.
A me questa cosa colpisce, perché poi ognuno di voi ha una versione, no, Mary?
Sì, è vero.
Abbiamo avuto Angelo Maggi, che è quasi sulla tua stessa linea. Un anche tuo amico, me l'hai detto prima, che lo cito proprio perché che vi conoscete, che è Cristian Jansant, che è venuto a Torreccio inizio anno. Invece lui mi ha detto una cosa che mi ha fatto, che te la voglio raccontare, così magari ne parliamo un po' insieme. Quando lui fece insomma la parte in Aiutami, il film sulla droga, oddio santissimo, dei ragazzi che si drogano in Inghilterra.
Ah, e Trainspotting.
Ecco, sì. Perdonatemi, c'è un attimo dei blackout.
Dicevo, è bello, droga Inghilterra.
Arriva quello, devi fare tipo Google, vai per macro categorie. Quando lui l'ha interpretato, lui mi ha detto in diretta una cosa che a me mi ha colpito, perché comunque dice: io non sono mai stato un drogato, dice, io non so che cosa vuol dire stare sotto quell'effetto, piuttosto che i postumi, piuttosto che la ricerca, dice, però scavi dentro di te o comunque cerchi di interpretare quello che c'è scritto nel testo e ti immagini quello che potrebbe essere. E la forza del doppiatore è proprio questa, arrivare più vicino alla realtà, quindi è un po' distante da quello che dici tu, perché invece tu dici che comunque quello che hai dentro deve fare forza, cioè è lì dove andare a pescare.
Se torniamo dalla Sbaier's Club, neanche io sono mai stato malato di AIDS.
Ecco, appunto.
Quindi tu devi trovare delle vie per arrivare a determinati stati d'animo. È ovvio che non potendo avere quell'esperienza lì, pensi a delle cose, esatto, che ti sono capitate,
okay,
delle esperienze che ti hanno lasciato il segno dentro,
okay,
cioè
okay,
ti fai aiutare anche da queste cose. Poi questo lavoro è fantastico perché ognuno lo interpreta e lo mette in pratica nel modo più personale possibile,
certo, certo,
perché ognuno trova la strada sua per arrivarci.
E poi vi vede un milione di vite ogni volta che andate, certo, alle GIO.
Assolutamente. Sì.
Però ecco, scusami, è vero, abbiamo scherzato, no? Però questo switch non è proprio facilissimo. Cioè, come fai davvero, magari tra un turno e l'altro, ora non so proprio come funzioni, però davvero spegnere Ned Flanders e accendere il Papa?
Sincero?
Così, ti viene così, senza appunto portarti niente dietro, no, e vai.
Beh, bello.
No, è una grande...
È il superpotere che parla,
esatto,
di dicevo prima.
Esatto,
sì,
esatto.
Superpotere.
Sì, probabilmente sì, sono delle capacità che tu hai innate. Io per esempio ho una capacità di concentrazione pazzesca.
Okay.
Ci sono persone che vanno al leggio, sono delle macchine, non si deve parlare a nessuno.
Non deve volare una mosca.
Non deve volare una mosca, devi essere concentrato, attento sul personaggio, tutto. Va benissimo, perché ognuno c'ha il sistema.
Ognuno c'ha la sua.
Io fra un'incisione e l'altra posso parlare tranquillamente da Roma e poi da sera da sonaggio, da tennis malissimo ieri. Parte il film, pac!
Vai! Che bravo!
È magia. Lo so, ma non è una capacità che dice ti sei... Sei bravo perché hai studiato, perché hai capito. No, perché è così.
È una qualità.
Come il talento, ragazzi.
Esatto,
cioè,
infatti
talento,
c'è anche un altro nome, si chiama talento. Esatto. E lì c'è poco da fare.
È arrivato qualcuno e ti ha detto tu no, poi è arrivato a te e ti ha detto tu sì. E tu c'hai un...
culo, sì, si può dire.
Culo che non esatto, finisce più. Ma non te lo sei meritato.
Certo.
La capacità, la bravura, l'intelligenza lì,
certo,
è cercare di coltivarlo, esatto, in una maniera migliore.
Esatto,
insomma, di non buttarlo, perché purtroppo anche nel nostro ambiente ci sono stati e ci sono ancora dei doppiatori stratosferici, credimi, veramente stratosferici. Maggio. Che però a livello proprio non c'hanno il tipo di concentrazione.
Trovi?
Oppure non c'hanno il... anche questo è un mestiere,
cioè,
in cui un attimino devi saperti anche dosare, e devi sapere le cose che puoi fare, che non puoi fare, quelle che devi fare, quelle che dovresti fare, cioè
devi gestire.
Sì, ma poi come per tutte le varie cose, insomma, ci vuole anche intelligenza, no?
Assolutamente.
Quindi anche poco per gestire.
Tra poco, aspetta,
oh, wow,
questa
oh,
adesso ce la sentiamo insieme.
Ma
perché
così a sorpresa, tra un po' si apre,
tra un po' si apre un capitolo che
mia,
Francesco,
ragazzi,
mi perderà, ma me lo sono cucito un po' addosso.
Bene.
Gli dovrò chiedere due o tre cose, ma non sarò molesto.
Che ti sono rimaste qua.
Sì, però vabbè, questa intanto, tratta dal film, il terzo in ordine della saga di 007, arriva Skyfall di Adele. Allora, posate la Glock, mettetela da una parte. Adesso ci mettiamo seduti. Questo è Skype.
State tutti calmi.
State tutti molto molto okay, calmi.
E nessuno si farà male.
Assolutamente, andiamo tutti al servizio della regina. Questa è la Skype, la Adele, tratta ovviamente dalla omonima colonna sonora del terzo film della saga di 007, interpretata da Daniel Craig, che tu hai doppiato per intero. È stata una saga, secondo me, che a livello anche di doppiaggio ha cambiato un po' tanti paradigmi, perché per la prima volta io ho sentito dei doppiaggi fatti in maniera molto molto più presente rispetto a prima in un film d'azione. C'era molto più presenza anche tua, poi dimmi se sbaglio, però da un ascolto assolutamente da profano, però ho sentito molta più presenza. Non so se è cambiata la tecnologia, il mondo, non lo so, però insomma era più eravate più protagonisti, cioè, ci sentiva meno quello scarto tra la lingua originale e il doppiato.
Sì.
Era molto meno.
È cambiato anche molto il prodotto, diciamo. Già il fatto di dare al nuovo 007 dopo Brosnan una realtà praticamente diversa.
Sì.
Cioè è un personaggio che si discosta fortemente dal precedente, cioè non è più, non è
sì,
più, cioè era molto più fumetto prima, no?
Sì, sì, sì.
Cioè lui che esce dall'acqua, si toglie la muta e sotto c'è lo smoking, questo non esiste più. In questo improvvisamente lui si vede il sangue, cosa
sì,
che non
vero,
si vedeva quasi mai.
È vero.
La prima cosa che fa è ammazza uno e
sì,
si vede
sì,
in dire,
sì,
cioè
sì,
sono tutte sbaglia, si innamora, si incazza, cioè è tutto molto, oltretutto è molto più simile al vero personaggio di Ian Fleming.
Bravissimo, questa cosa molto è verissima, è molto più simile al personaggio di Ian Fleming e soprattutto molto più umano.
Assolutamente.
È meno supereroe, come hai detto tu, è meno fumetto. Ti posso chiedere, è abbattuta, perdonami, come è stato prendere il posto di Luca? Perché comunque Luca Ward era diventato famoso proprio con questi ruoli e tu gli hai preso un po' il posto, scherzo ovviamente, però è stato anche quello per chi è appassionato della saga, tipo me,
certo,
è stato anche quello un passo importante.
Ma guarda, la fortuna voluto proprio questo, cioè che il cambio a me ha aiutato tantissimo, perché non c'avevo un personaggio di riferimento,
cioè,
avevo un personaggio completamente
nuovo,
diverso,
completamente nuovo,
su cui io e Alessandro Acerbo, che ha fatto la direzione di tutti quanti i film, abbiamo lavorato, soprattutto lui con me, dandomi insieme, lì ci sono stati ovviamente responsabili edizione, c'era proprio un concerto di persone dietro, ovviamente, e abbiamo lavorato con molta tranquillità. Ci abbiamo messo un po', io mi ricordo che mi sembra che il primo turno l'abbiamo completamente rifatto.
Ma dai.
Sì, perché praticamente
di Casino Royale.
Sì, sì, di Casino Royale, perché tu vai un po' a tentativi, no?
Certo,
devi cercare di capire come andare, anche ecco, lì l'appoggiare la voce in una certa maniera ha un suo significato e ha un suo peso.
Senti, perdonami, io non voglio fare insomma l'esagerato, ma la voce di Daniel, la tua voce nel film è metà copione, secondo me, perché comunque per esempio c'è una frase che a me ha sempre colpito, che raccontiamo anche con il collega Piercarlo Fabio Buio in sala, quando per la prima volta in Casino Royale si avvicina il barman e chiede, si chiede il famigerato martini agitato o mescolato, che cavolo
cosa vuole che me ne freghi.
Cioè io là ho detto, e allora avete vinto su tutto, lì è stato proprio il cambio di passo del personaggio,
certo.
E tanto l'hai fatta te.
Ed è stato assolutamente vincente.
Sì.
Perché per come è andata la serie dei suoi cinque film è stato assolutamente
sì,
vincente.
Sì, 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 è stata quella.
Però questo mi ha aiutato. Insomma, io non ho avuto fantasmi nell'armadio,
certo,
scheletri
certo,
nell'armadio, e dici, oddio, ma come l'ha fatto? No.
Senti, ti faccio sentire un estratto proprio da Casino Royale e poi ne andremo ad analizzare un altro film, perché è stata anche una mutazione del tuo modo di doppiare, che andava di pari passo ovviamente con il cambio del personaggio di Daniel Craig. Questo è Casino Royale.
Cos'altro è riuscito a cogliere, signor Bond?
Su di lei, signorina Linda. Beh, che la sua bellezza è un problema. Si preoccupa di non essere presa sul serio.
Si può dire di qualsiasi bella donna con poco cervello.
Vero, ma lei cerca di compensare il tutto con un abbigliamento leggermente mascolino e con una maggiore aggressività rispetto alle sue colleghe, cosa che le dà un contegno vagamente pungente. E paradossalmente le rende ancora meno probabile essere accettata e promossa dai suoi superiori maschi, che scambiano le sue insicurezze per arroganza. Diciamo che di norma avrei optato per figlia unica, ma da come ha glissato sulla battuta sui genitori, dovrò optare per orfana.
E qui ancora è sostenuto, ancora non si è innamorato del tutto.
Assolutamente. Qui sono proprio le prime classiche schermaglie.
Queste sono le schermaglie. Però è un Bond atipico anche sotto quel punto di vista là. Non è Tomb Raider FM per forza. Anzi, gli piace lo sconto, gli piace la donna che gli viene testa.
Assolutamente sì.
E com'è stato scoprire anche per te il personaggio mano a mano che andavi a recitare, andavi a fare il doppiaggio, insomma, scoprire mano a mano la scrittura?
Diciamo che il doppiaggio, come dicevano i vecchi maestri di una volta, a cui si chiedeva appunto, ci sono proprio le leggende, no? C'era il doppiatore che andava dal direttore, che lo chiama, ovviamente noi oggi ci chiamiamo per nome, ci diamo il nome. Una volta signor direttore, come lo devo fare? Il direttore diceva, lo guardi, è lì, è già fatto. E non c'ha tutti i torti. Io non mi posso inventare niente. Cioè, io devo seguire quello che fa quell'attore. Cioè, non è lui che mi presta la faccia, sono io che gli do la voce. E devo cercare il più possibile di essere simile a quello che fa lui. Perché se no scollo.
È già fatto.
È meravigliosa. Questa cosa è bellissima.
È meravigliosa questa Mary.
No, sì, questa cosa davvero colpisce perché. Come per esempio nelle saghe poi passa il tempo ma si evolve anche, no? Anche poi per quello che succede nei vari film. Quindi ecco, per esempio, prestare la voce per uno stesso personaggio, però a distanza di avvenimenti, cose così, non è facile perché appunto tu cambi e ti evolvi anche insieme a quel personaggio lì.
Sì, certo, sicuramente. Però... tu ti devi far molto trascinare dall'istinto.
Perché
questo è un lavoro che si fa ovviamente con la testa, con l'attenzione e tutto quanto, ma l'istinto è una parte fondamentale.
Certo.
Quindi se tu devi riuscire a cogliere piccoli particolari, piccole cose, piccole differenze, le sfumature. Il doppiaggio bello dal doppiaggio fuori classe si differenzia proprio da quello. Cambiavo tutto, no? È la sfumatura.
Io mi ricordo
il primo film che io doppiai di circuito con Mario De Angelis come direttore. Stiamo parlando veramente.
Che nomi, ragazzi!
Veramente di una vita fa. Io venivo dal mondo del mercato dei doppiatori liberi, quindi c'erano bravissimi doppiatori. Ma entravo per la prima volta nella cooperativa.
Certo.
Io per la prima volta sono stato
con De Angelis.
Ma lui faceva. Non è solo De Angelis alla direzione. È che io c'avevo gli anelli con Pino Locchi, con la Miserocchi, con Ferruccio Amendola, con Giorgio Piazza, con Massimo Giuliani.
Mamma mia, cioè, ragazzi, con Pino Locchi.
Cioè, io ci ho lavorato con Pino,
no.
Era un'esperienza. Con Pino, con Ferruccio, abbiamo lavorato, abbiamo fatto tante
cose.
In questo primo film che si chiamava Birdie, non Birdie le ali della libertà, ma Birdie di Alan Parker, che era con Nicolas Cage e Matthew Modin, una storia ambientata nel Vietnam. Io mi ricordo che c'era una scena con Massimo Giuliani, figlio di Vittorio Di Prima, che faceva il padre. Lui era un pazzo, gli piacevano gli uccelli, era innamorato di uccelli. Insomma, farla breve, praticamente il padre chiede al padre di comprargli un uccellino nuovo, discutono tutto quanto, poi il padre capisce e alla fine gli chiede, ma lo vuoi davvero questo uccellino? Lui gli ha detto sì. Gli ha detto solo sì. Io sono 40 anni che mi rivedo quel film. Quando lui dice sì, a me mi si addrizzano i peli. Mi si addrizzano i peli. Io sono rimasto. Ho detto, ecco.
Per questo. Dirti,
dirti, no? È niente. Cioè, è niente. Dici, ma che cambia? Anzi.
No.
Cambia tutto.
Aspetta, io ti faccio ascoltare, però, anche come sei cambiato tu all'interno della stessa saga, perché questo è il punto fondamentale del cambio del personaggio all'interno della saga 007, proprio in Skyfall. Senti qua.
Vorrei cominciare con alcune semplici associazioni di parole. Mi dica la prima parola che le viene in mente. Per esempio, io potrei dire giorno e lei risponderebbe
sprecato.
D'accordo. Arma.
Da fuoco.
Agente.
Provocatore.
Donna.
Provocatrice.
Cuore.
Bersaglio.
Aquila.
Cielo.
M.
stronza.
Luce del sole.
Nuotare.
Chiaro di luna.
Danzare.
Omicidio.
Impiego.
Nazione.
Inghilterra.
Skyfall. Skyfall.
Fine.
Questo fine,
esatto,
è
fa
il tuo
un po'
sì.
Il sì, esattamente, è quello là.
Perché
è
comunque
quello.
È un personaggio totalmente diverso, un personaggio
certo,
che ha
sì.
subito...
certo.
Andate a vedere, fate il favore, andate a vedere il T007.
E non
così,
fateci fare tutto a
così,
noi.
Capite? Il secondo... Lasciatelo passare così,
sì.
Però
il secondo può,
lo possiamo dire, avevo quasi paura di dirla.
Il secondo è dimenticabile.
Sì, sì, sì,
sei
sei
d'accordo con noi?
A me rode semplicemente che muore Giannini.
Ogni scarafone è bello a mamma sua, ma noi lo sappiamo quando andiamo a vedere un film, cioè ce l'abbiamo
certo.
gli occhi. Quindi ce certo, andiamo. Sì.
Allora, guarda, ti dico: il primo e l'ultimo, soprattutto Skyfall, fino all'entrata in scena di Javier Bardem. Poi, dopo un po', ci sono delle cose che io non ho capito. Il secondo, buttiamolo.
Sì, no, quello sono.
È la mia classifica. Ognuno
ci sta.
Qui ha cambiato tantissimo,
sì,
cioè nel senso cambia tutto e poi si porta fino insomma questo registro che va sempre più verso il basso, non so se si dice comunque verso
sì,
più
sì,
il cubo, lo si porta fino a No Time to Die e il dramma interiore, ecco, come abbiamo detto durante tutta questa puntata, insomma, si elabora anche stando al leggio, comunque, insomma, poi tu mi hai detto una cosa che mi ha colpito tantissimo quando parlavamo di Will e Grace, si impara a capire, ad anticipare quello che sarà durante la serie conoscendo un pochettino gli attori.
Certo.
Tu in questa saga sei un pochettino riuscito ad andare a parare quello che voleva diventare il personaggio di James Bond all'interno di questa storia meravigliosa, poi tra l'altro.
Sì, è un personaggio che viene costruito ovviamente di volta in volta, quindi
sì.
non hai mai dei parametri
fissi
a cui attaccarti. Diciamo che l'evoluzione è abbastanza ovvia.
Sì,
cioè,
sì,
non ci sono state grandi sorprese.
No.
Non ci sono state grandi sorprese.
Diciamo purtroppo no.
Luca si deve ancora riprendere.
Non li vedrò mai più.
Vero.
Ho deciso di non vederli mai
vero.
Più.
No, ma la prossima volta che ci sarà quello nuovo, andrà al cinema.
Sarai lì in prima fila.
No.
Fatemi dire
no,
solo
no, non
questo.
Non vedrò più questi perché io sono
rimasto.
Ma per me è proprio stato.
Lui proprio
no,
è stata...
no, 007 lo vedrò sempre comunque. No, però questo è stato proprio. Non ce la fai a rivederlo. Non ce la fai.
Troppo dolore.
Sì, tanto siamo a spoiler
free. L'ultimo è l'ultima parte.
Però consentimi, tu che sei stato tu,
sì.
Non poteva finire in maniera diversa. Cioè, se vogliamo dare una fine a quel personaggio, doveva finire così. Doveva morire.
No,
diciamo.
Non poteva finire in maniera diversa perché lui si era talmente rotto le balle che l'ha messo come l'ultimo film che faccio. Io devo morire perché non ne voglio fare più.
Morire,
no, lui non ne poteva più.
Vi siete mai sentiti? Vi siete mai incrociati? No, non c'è stata un'occasione.
Okay.
L'ho visto, ovviamente, le presentazioni le abbiamo fatte sempre. Quindi siamo andati tutti alle prime, dove lui veniva sempre. Insomma, però,
però lui non lo sa tu chi sei,
no,
come
no,
sei.
Che peccato.
Invece sarebbe molto
bello. Avevano detto che me l'avrebbero fatto conoscere, io ho detto vabbè, mi fa piacere, però insomma si va avanti lo stesso.
Sì, sì, certo.
Tipo la scena, perdonami, a Cristiano Gardini, sonno stai, ma ti ho fatto vincere. Sembra un po' quella,
esatto.
La scena. Mary, se vuoi l'ultima, così poi liberiamo Francesco.
Insomma, guarda, perché è così bella questa cosa che assolutamente sì, potrei solo rovinarla, quindi basta.
No,
basta.
Più che altro sono io curioso, prima di salutarci Francesco, chiederti l'ultima cosa per questa puntata. È una domanda che ho fatto a tutti i tuoi colleghi, mi piace saperlo. Abbiamo visto che è cambiato anche il modo di interpretare il doppiaggio, ecco, la tecnologia va avanti. Adesso ho visto l'ultima volta, c'è stato uno speciale che ci sono le bande addirittura già in proiezione, e Angelo Maggi questa cosa gli dà fastidio tantissimo, te lo dico. Dove andrà il doppiaggio prima o poi? Nel senso, qual è l'evoluzione che sta avendo anche questo mestiere? Secondo te, se ti va di dire...
L'evoluzione più brutta è l'intelligenza artificiale.
Ecco.
Ai ai ai.
Io questa cosa l'avevo sentita, ma non volevo.
L'evoluzione più brutta è l'intelligenza artificiale. Io sono stato contattato, lo dico perché insomma non c'è niente da. Tre anni fa.
Ok.
Da una società che si occupava di intelligenza artificiale. Mi ha fatto sentire un documentario. E lui mi ha detto, dice, ti faccio ascoltare questa cosa. Ho fatto sentire il documentario, ho detto, ho riconosciuto subito chi era, perché noi ci conosciamo tutti.
Certo.
Ho detto, mi sa che non gli andava tanto di farlo sto documentario quel giorno. Però è l'unica cosa che ho fatto, l'unica cosa che mi è saltata subito all'occhio. Lui mi ha detto, è tutto finto.
Mamma mia, che
porca
paura.
Miseria, la...
tutto finto. Che paura. Io sono, brivido.
Sono sbiancato proprio. E mi ha chiesto, dice, ti va di darci la tua voce, perché loro praticamente ti prendono, ti tengono un, certo, turno, ti fanno fare tutti 250.000 incisioni di varie cose, l'intelligenza acquisisce dati,
tipo campione, dati, e
campione,
poi
tutto quanto. E poi in quel caso ti chiedevano, ti telefonavano, ti dicevano, c'è questa cosa documentario, lo vuoi fare, ti diamo questo, tu dovevi solo sì o no, poi
mamma
era fatta,
mia,
ed eri tu.
No,
capito?
No, che paura.
E io credimi, paura, l'ho sentita a distanza di 6 mesi e già era un'altra cosa, perché io ho detto, vabbè, ma questo non sarà possibile.
Certo.
Avevo sentito 6 mesi prima qualche cosa.
Non lo faranno mai.
Non lo faranno, dice, mai.
Invece.
Io penso in 3 anni che cosa hanno fatto. Il pericolo è lì.
Okay.
Il pericolo è lì. Secondo me è difficile poi dare l'anima. Quindi magari potrà esserci magari in un,
è
certo,
quello,
tipo,
bravo,
in un certo tipo di prodotto, allora va bene, magari nella pubblicità, magari nei documentari,
certo, certo.
Ma
però
nel
film,
però
viaggio
certe
proprio
cose,
il film credo che sia più difficile.
Torniamo,
però non
sempre,
ma non ci metto la mano sul fuoco.
Ah, mamma mia, veramente.
Va bene, questo è un altro spaccato che ci ha dato, ci ha regalato Francesco Prando sul mondo del doppiaggio. Francesco, grazie mille di averci fatto compagnia, è stata una chiacchierata meravigliosa.
Anche per me.
Ci ha raccontato un sacco di cose, ci ha svelato un sacco di segreti.
Avervi, insomma, svelato.
Sì,
delle...
sì, sì, perdonavo anche un po' l'essere molesto da parte mia, ma 007 mi ha segnato una vita, quindi insomma me sono voluto da fare questa cosa. Ti ringraziamo, ti sentiremo presto, insomma, in giro, nuove cose, adesso...
Sì,
se si può dire, non vogliamo.
No, ma non ci abbiamo problemi. Ci sono dei film in uscita. C'è questo Memory, che è un film con Guy Pearce, che ho finito l'altro ieri.
Ok,
e poi. Dio, come si chiamava?
Io vedi.
Infatti, stai tranquillo.
Non siamo solo noi.
Stai tranquillo. L'ex marito di Madonna è il regista.
Vincent Cassel.
No.
No, oddio, scusami. Regista, scusami.
Guy Ritchie,
scusatemi.
Avevo fatto un film bellissimo con Matthew McConaughey, che era The Gentleman.
Ok.
Pazzesco. E ha rifatto il secondo, eppure quello sta... Ne ha rifatto un altro, eppure quello sta in uscita.
Che bello, non vedo l'ora.
Però non è più... McConaughey, ma è Jason Statham.
Ok, perfetto. Francesco, ti ringraziamo di averci fatto compagnia. Grazie mille.
Grazie a voi.
E alla prossima, ci ascoltiamo un giro per radio, televisione.
Assolutamente sì.
Grazie mille a Francesco. Grazie,
ciao a tutti. Grazie.
Beh, questa la incorniciamo.
Questa puntata è veramente,
sì,
ragazzi,
sì,
che
la mettiamo
bello.
Lì, la
un
mettiamo
bellissimo
lì.
Regalo.
Ci sarà il podcast, quindi se volete andate a riprendere il podcast, così ci riascoltate ovunque volete. Noi siamo arrivati praticamente alla fine. Io vi do appuntamento alla prossima. Stessa radio, stesso posto, parole diverse però. Da Luca Rossi
e Maria Romana Bagaco.
Il saluto è sempre quello, fate i bravi, mi raccomando. Ciao, alla prossima.
Ciao.
Rossi di sera.